al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno a tutti. Venti di guerra tra le due Coree dopo il bombardamento sulle coste dell'isola Yongpyeong da parte della Nord Corea. Due i marine sudcoreani uccisi dai colpi di artiglieria, mentre altri 15 militari e 3 civili sono rimasti feriti. Pyongyang respinge le accuse e parla di autodifesa. Intanto ricordiamo che il presidente sudcoreano, queste le sue dichiarazioni, il presidente Lee Myung-bak, che ovviamente sta cercando di impedire che lo scambio di colpi di artiglieria con il Nord scateni un'escalation in un conflitto più ampio, ha detto che se le provocazioni continueranno, la risposta di Seul sarà più forte. E noi ne parliamo con padre Bernardo Cervellera, direttore dell'agenzia Asia News. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, sappiamo che la sovranità sulle isole del confine ovest tra le due Coree è da oltre 50 anni motivo di contrasto tra i due paesi. Comunque, nel corso degli ultimi anni ci sono stati almeno 3 scontri tra le marine dei due paesi, l'ultimo dei quali nel 2009, ma adesso c'è anche l'ombra del nucleare. Vogliamo fare un po' di ordine?
Ma sì, direi che diciamo questo confine qui che è stato stabilito alla fine della guerra di Corea è comunque un confine molto tenue, diciamo così, ci si rispetta reciprocamente e si cerca di non pestarsi i piedi reciprocamente, ma nella misura in cui ognuno fa il, diciamo così, la sua vita. Però in questo farsi fare la sua vita, il sud è diventato un paese sviluppatissimo, il nord invece è diventato un paese che adesso ormai è allo stremo economico per dei programmi economici fatti da Kim Jong-il spaventosi, il cambio di valuta e dei disastri anche naturali, e poi con questo assorbimento delle energie forze del paese in questi programmi nucleari. E allora in questo squilibrio grandissimo vi è il tentativo da parte della Corea del Nord di provocare il Sud ad aiutarlo. Il problema è che il Sud proprio dice invece: noi ti aiutiamo soltanto se tu la smetti di fare il programma nucleare e accetti di fare un dialogo di pace, eccetera.
Quindi quest'ultimo attacco ha il significato di quelli precedenti?
È senz'altro una provocazione a portare Seul a dialogare con Pyongyang. Tenga presente che da 2 anni i dialoghi per la riduzione dei programmi nucleari della Nord Corea sono fermati, ma sono fermati perché Pyongyang è uscito fuori da questi dialoghi, anche perché non voleva fermare il programma nucleare. Invece in questi ultimi mesi ci sono stati degli attacchi ancora nordcoreani alla Sud Corea. Nel marzo scorso una corvetta sudcoreana è stata colpita e affondata e 46 marinai sudcoreani sono morti. E poi appunto ci sono stati missili lanciati a manifestare insomma la potenza balistica di Pyongyang, e adesso ultimamente, alcuni giorni fa, un esperto americano di energia nucleare è stato portato a visitare un nuovo impianto nucleare, il che vuol dire che insomma Pyongyang sta cercando di farsi vedere forte per costringere la Corea a ritornare ai dialoghi.
Ricordiamo che appunto la scoperta questa fabbrica di armi nucleari è stata fatta grazie a un tour di uno scienziato statunitense nel paese.
Sì.
Che ha scatenato quindi l'allarme internazionale, ci sono state una serie di reazioni da Washington a Tokyo persino. Prego.
Tenga presente anche una cosa, che dunque la comunità internazionale è preoccupata perché ci sono prove che la Nord Corea venda armi o materiale nucleare all'Iran e alla Siria. E questo naturalmente crea ancora più angoscia nella comunità internazionale. Un altro elemento comunque da valutare è che proprio oggi il responsabile americano per i dialoghi con la Corea, con la Corea del Nord e a Pechino. Probabilmente questo attacco nordcoreano, diciamo così, è come un avvertimento agli Stati Uniti, insomma, di accettare le proposte di Pechino per quanto riguarda i dialoghi con la Nord Corea, tenendo conto che appunto Pechino è il grande patron di Pyongyang, certo. È quella che la difende ed è quello che insomma potrebbe anche diciamo spenderla in un attimo, perché ormai il cibo, l'energia di cui Pyongyang ha bisogno vengono tutte da Pechino.
E a proposito di Stati Uniti, questo è il pane per i denti di Pino Buongiorno, vice direttore del settimanale Panorama. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Allora, gli Stati Uniti, da Washington giunge questa ferma condanna, anche perché diciamo che gli Stati Uniti è da tempo che stanno premendo perché la Corea del Nord in qualche modo torni al tavolo del negoziato a 6 sul disarmo nucleare.
Beh, io vedo quello che è successo questa mattina con lo scambio, con l'attacco coreano Corea del Nord e la risposta della Corea del Sud, lo vedo come un tentativo estremo, un tentativo alla vigilia di un inverno rigido fatto dal regime di Pyongyang per porsi di nuovo al centro dell'agenda internazionale, ritornare di nuovo sugli schemi di Washington, di Tokyo, della Corea del Sud, ma in generale sugli schermi internazionali. E quindi costringe gli americani a reagire, a fare qualcosa. Ora, io ho letto con molta attenzione il rapporto scritto dallo scienziato nucleare americano dell'Università di Stanford, che vorrei ricordare è stato anche il direttore dei laboratori di Los Alamos, in California, e lui scrive una cosa molto interessante raccontando appunto questo viaggio a Pyongyang e questa sorpresa che ha avuto. Dice che tutto questo, lui cerca di capire per quale motivo gli hanno fatto vedere questi laboratori di arricchimento dell'uranio, che ha trovato peraltro estremamente sofisticati, puliti e pronti all'uso. Lui dice si tratta di nuovo di un tentativo della Corea del Nord di spingere gli Stati Uniti a fare concessioni. Sostanzialmente le sanzioni stanno strangolando il regime, stanno strangolando la Corea del Nord. Si va verso un inverno rigido, assai rigido, e quindi la Corea del Nord ha bisogno di cibo e cibo subito, non il prossimo anno, ha bisogno di cibo per dicembre. Ecco quindi il tentativo di, come dire, ricattare la comunità internazionale attraverso gesti che apparentemente sono gesti di folli, ma in realtà seguono una logica ben precisa.
Buongiorno, ma è allora vera la notizia secondo cui Pyongyang da tempo ha chiesto una trattativa faccia a faccia con Washington e che l'amministrazione americana ha respinto in via formale, forse anche per questo?
Esattamente, c'è il tentativo di Pyongyang, ma anche il tentativo, vorrei ricordare, dell'Iran, è sempre stato quello di parlare a tu per tu con gli Stati Uniti per ottenere maggiori concessioni, ma gli Stati Uniti su questo non cedono, perché esiste un tavolo a 6 nel caso di Pyongyang, è un tavolo fatto appunto da Stati Uniti, Giappone, Corea, Russia e Cina, e questo tavolo non si riunisce da molto tempo, ma ogni volta che deve sollecitare i paesi abilitati alla trattativa, Pyongyang forza la mano con gesti clamorosi, con gesti che fanno vacillare la sicurezza e anche la pace nella regione.
Cervellera, la strategia diplomatica della Cina a seguito di quanto è successo questa mattina dovrà cambiare? Sembra indirizzata verso degli spostamenti. Qui è proprio sembra
diciamo
di giocare a scacchi.
Diciamo che la Cina da diverso tempo avrebbe potuto fermare la Nord Corea, invece non l'ha mai fermata in tutti questi gesti che la Nord Corea ha fatto, come l'affondamento della Cheonan e altri gesti, lancio di missili, prove nucleari e così via. Non l'ha mai fermata un po' perché anche la Cina gioca in qualche modo, diciamo così, con la Nord Corea, come se questa Nord Corea fosse un soldatino, ossia fa spaventare il resto della comunità internazionale in modo tale che questa comunità internazionale si rivolga alla Cina, cioè, e quindi la Cina prende abbastanza importanza in questo scacchiere estremo orientale, e la Nord Corea abbaia, il simbolo non è mio, è di un dissidente cinese, di Wei Jingsheng. E la Nord Corea abbaia, ma è Pechino che la fa abbaiare, e così tiene lontano in qualche modo un po' il dominio degli Stati Uniti da questa zona del mondo.
Buongiorno, Stati Uniti e Russia si alleeranno contro la Corea del Nord per evitare...
La Russia la vedo un po' più defilata. Naturalmente Mosca questa mattina ha invitato tutti alla calma, però la vedo un po' più defilata. Io credo che la grande partita sia da una parte sull'asse Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, e dall'altra la Cina e Corea del Nord. Io vorrei ricordare, quando lei ha fatto questa domanda al suo interlocutore, che recentemente il candidato alla successione di Hu Jintao al vertice della Cina, incontrando proprio i leader coreani del nord, ha ricordato quanto fosse stata valida e giusta la guerra nella penisola coreana, quando fosse stata solida quell'attacco Corea del Nord. Quindi ha rivendicato il valore della Corea del Nord, è sembrato anche volere andare oltre l'attuale politica cinese. La Cina può far molto, ma fa poco, perché proprio vuole usare la Corea del Nord. La Russia su questo ha una posizione un po' più defilata, perché è un po' più meno interessata a quello che succede. Quello che è importante per la Russia è essere al tavolo delle trattative. Il problema riguarda gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non possono sicuramente attaccare, fare una guerra, distruggere, bombardare, come qualcuno ha sollecitato, il centro di nucleare della Corea del Nord. Non può continuare con le sanzioni, perché non va oltre, perché ormai le sanzioni sono arrivate al punto estremo, e quindi ha una terza soluzione soltanto in mano, che è l'engagement, cioè il coinvolgimento nelle trattative della Corea del Nord, per evitare proprio il disastro e la guerra. Io credo che l'engagement dovrebbe essere fatto anche con un maggiore coordinamento con Giappone e Seul. Se noi riusciamo, se l'America riesce a trovare questo asse a tre forte e molto sostanzioso, io credo che ci possano ridurre moltissimo le tensioni in quella regione.
Padre Cervellera, se vuole aggiungere qualcosa.
Sì, no, io per dare un quadro un po' più completo, direi che bisogna anche sottolineare la situazione di estrema crisi che vive la Nord Corea attualmente, appunto con l'inverno, come diceva il nostro amico, che arriva, ma soprattutto con la mancanza proprio di cibi e anche la mancanza di materiali. La seconda cosa, questa moneta, questa trasformazione della moneta che ha creato la crisi e l'inflazione per diverse persone, per cui molti ormai hanno delle monete che non servono più a nulla, e questo sta facendo bollire un po' alcune rivolte popolari. E infine un repulisti che sta avvenendo da parte dell'erede designato, cioè Kim Jong-un, il terzo figlio di Kim Jong-il, che sta facendo una purga enorme di tutti i suoi avversari. Tutto questo rende, secondo me, ancora più violenta la Nord Corea, ma anche estremamente fragile, estremamente fragile.
Per un attimo mettere a fuoco, Cervellera, ci aiuti, la figura di Kim Jong-il, c'è anche un culto semi-religioso che circonda questa famiglia, che è stato costruito ad arte.
Beh sì, diciamo che il culto veramente, veramente religioso è al padre di tutti, cioè a Kim Il-sung, che viene considerato il padre della nazione, viene considerato colui che ha fondato la nazione coreana, che ha aiutato, ha liberato una parte almeno della penisola coreana, eccetera. Alcuni storici dubitano di tutto questo mito, perché sembrerebbe che questo Kim Il-sung alla fin fine sia stato una persona presa da Stalin e portata proprio all'ultimo momento alla fine della guerra, lì per diventare capo della Corea, ma in realtà non aveva mai fatto il partigiano, non aveva mai lavorato all'interno proprio della Corea, non aveva mai combattuto. Questa dinastia, cioè questo Kim Il-sung, comunque è stato molto gonfiato nel suo valore e poi ha creato questa vera e propria dinastia, per cui Kim Jong-il è emerso come il successore. Ci sono tanti miti attorno a Kim Jong-il, che quando lui è nato sono sbocciati tutti i fiori, e sono nate nuove piante, gli uccellini hanno cantato, come se fosse una divinità greca, insomma. E resta il fatto che però poi in modo più prosaico anche lui ha eliminato un po' di nemici politici per stare a galla, e adesso sta facendo così con il terzo figlio, che lui sembra abbia scelto proprio perché è il più crudele di tutti i suoi figli.
Insomma, le virtù le coltivano in famiglia. Io ringrazio padre Bernardo Cervellera, direttore dell'agenzia Asia News. Un'ultima domanda a Pino Buongiorno. Insomma, Corea, altro impegno che Obama si deve segnare sulla sua già fittissima agenda?
Eh sì, non sarà un bel risveglio stamattina. Anche il rapporto che gli presenterà la CIA lo terrà, come dire, allarmato per tutta la giornata di oggi. Si diceva che dell'inviato americano che è già a Pechino, quello che è interessante capire è questo. L'attacco è causato da forze interne avversarie alla successione, oppure, come più probabile, come penso io, è causato proprio per rafforzare la leadership del terzogenito di Kim Jong-il. Allora, se così è, noi avremo un periodo di maggiori instabilità, di maggiori frequenze di violenze nelle prossime settimane, proprio perché per questo problema della transizione, quindi alla crisi coreana dovuta all'inverno, al cibo, alla mancanza di attenzione della comunità internazionale, si aggiunge questo grave problema della transizione. Quando un paese passa da un leader all'altro è sempre meglio che avvenga tutto in fretta, perché poi la destabilizzazione di forze interne e internazionali provoca soltanto contraccolpi che io spero che non succeda, non succederà in questo caso, ma a volte possono sfuggire di mano tutti questi giochi sporchi.
Grazie a Pino Buongiorno, vice direttore del settimanale Panorama, esperto di Stati Uniti. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi.